Laser.
Vedi com'è stare in Svizzera? Vuol dire mandar giù, perché certe cose non le vedi neanche in fotografia, che se non fosse per Peppino e mia moglie, quell'altro bambino, sia benedetto il suo nome, io avrei già fatto bagagli e tutto. Gli svaghi, per quello, ci sono anche in Svizzera. Quel che è giusto, bisogna riconoscerlo, c'è il dancing, il cinema. Vedi sì che bello, il kino moderno, con le poltrone in discesa. Mia moglie ne va matta. C'è anche parlato italiano, ma col cartellino, come in treno, che se non lo vedi ti gridano subito niente fumare. E poi non è continuo, comincia alle 8 e finisce alle 10, puntuale. Come gli svizzeri che se ti dicono una cosa è quella, ma se tu hai perso l'inizio, buonanotte così sia. Vai a finire a restaurant, perché tua moglie mica si è messa il vestito per vedere il film a metà. Comandi due birre, due volte 70 centesimi, perché la birra agli svizzeri tanto di cappello, ti va giù che ti senti un altro, ti vengono fuori le parole in tedesco come schiuma fresca, che prima non sapevi, adesso le dici forte, che le sentono anche gli svizzeri, sai com'è? Tu fai per scherzare, alzi la voce, una parola tira l'altro e non puoi più tirarla indietro, come quando Peppino fa l'indigestione e gli viene fuori tutto, anche i puntini rossi. Ti tirano fuori tutto anche loro, o è la birra, e poi ti cacciano via, fuori dai piedi, perché chiudono a mezzanotte, Polizeistunde, e poi perché sei un cinque, non hai niente da dire, soprattutto in tedesco, neanche il tempo di bere un'altra birra, fuori dai piedi, o ti chiamano la Polizei, ti prendono il permesso di lavoro a te e a tua moglie, Stefanini Antonietta in bevi l'acqua, e poi tanto chiudere bottega, finito tutto, fertig, Schluss. Anna Felder, tra dove piove e non piove.
Ci sono almeno tre motivi per concentrarsi oggi sul romanzo d'esordio di Anna Felder, Tra dove piove e non piove, pubblicato dalle edizioni Pedrazzini a Locarno nel 1972. Il primo motivo è che pochi mesi fa è uscita una riedizione del libro presso l'editore Armando Dadò con un'introduzione di Roberta De Ambrosi. Un secondo motivo è l'uscita, pure recente, della traduzione francese di Tra dove piove e non piove, curato da Lisa Perotti e Silvia Ricci-Lempen, con un titolo diverso, Le ciel est beau ici aussi, edizioni Alfil. E un terzo motivo è l'attenzione mostrata dall'Archivio Svizzero di Letteratura di Berna, dove è depositato il fondo Anna Felder, che nel marzo di quest'anno ha organizzato alla Biblioteca Nazionale una serata Anna Felder, accompagnata da una piccola mostra con documenti e materiali vari. Anna Felder, in particolare con Tra dove piove e non piove, fa parte di quel drappello di scrittori che coi loro libri hanno rappresentato una svolta per la letteratura della Svizzera italiana tra la seconda metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Le scelte di una generazione, riprendendo il titolo un po' provocatorio dello speciale numero di Quarto, la rivista dell'Archivio Svizzero di Letteratura, uscito nel 2013 e dedicato appunto a questi anni di rinnovamento letterario e culturale nella Svizzera italiana. Uno dei temi principali di Tra dove piove e non piove è l'immigrazione nella Svizzera tedesca, in particolare l'immigrazione italiana. Vi vengono raccontati i sentimenti, le difficoltà e i paradossi della vita dei migranti. Esce nel 1972, due anni dopo la versione tedesca di Federico Hindermann, e in quel preciso momento storico, basti pensare al nome di Schwarzenbach, il romanzo riesce a toccare le corde giuste, o meglio a trovare le parole giuste per dire non tanto il disagio, o per rivendicare, quanto più per dare colore e umanità a una situazione sociale nuova e per certi versi drammatica. Lo fa attraverso una lingua scelta, attenta, non ancora la lingua densa e ricca di non detti dei romanzi seguenti, ma già una lingua matura. E del resto il romanzo si legge oggi soprattutto per il suo valore letterario. Ci siamo intrattenuti prima con Roberta De Ambrosi e poi con la stessa Anna Felder. A Roberta De Ambrosi, che ha curato l'introduzione della riedizione di Tra dove piove e non piove e che da più di 10 anni lavora sui libri di Anna Felder, abbiamo chiesto quale impatto abbia avuto il libro alla sua uscita e soprattutto cosa significa ripubblicare oggi il romanzo.
Credo che l'importanza che ha avuto Tra dove piove e non piove quando è uscito negli anni 70 era soprattutto di natura storico, politica. Era un momento molto particolare, erano gli anni delle iniziative Schwarzenbach. Il tema toccava tutti in quel momento. Credo che ci fosse molta attenzione ai temi trattati anche nel libro. Riproporlo ora vuol dire sì riproporre questi temi, ma vuol dire anche rivedere il romanzo con altre chiavi, vederne anche più lo spessore letterario. E quindi non solo i temi così più sociopolitici, ma anche i temi del confrontarsi con l'altro, del confrontarsi con se stessi, alle prese con uno sguardo su delle cose nuove. Diciamo, lo sguardo che la protagonista, questa ragazza, questa giovane maestra italiana che viene a lavorare in Svizzera, ha sul suo passato e sulle storie che la circondano e sul mondo che la circonda.
Questo è interessante, quindi in quegli anni si era molto vicini alle tematiche socioculturali, sociopolitiche. Il libro, lo lascia intendere, ha anche una valenza letteraria che è quella che in fondo a distanza di 42-43 anni brilla forse in modo maggiore, ancor più che non, diciamo, il legame alla realtà, visto che sono trascorsi questi anni. In questo senso chiedo in modo piuttosto generale quali sono le peculiarità della scrittura della Felder e quali le caratteristiche che ne fanno quello che penso si possa considerare un piccolo classico, se non altro per la Svizzera italiana.
Io direi che una delle particolarità della scrittura di Anna Felder in questo libro è di descrivere una realtà, dei ricordi, ma di descriverli in modo anche molto suggerito. L'hanno notato già altri lettori e altre lettrici, però credo sia molto importante questa peculiarità, questa grande capacità di sì descrivere e raccontare, ma lasciare anche molto all'immaginazione. Non sono mai fatti eclatanti, eppure si ritrova qualche cosa di molto toccante in tutto, anche il più piccolo dettaglio.
Ha scelto di affidare l'introduzione, che è la prima cosa che si incontra quando si sfoglia la nuova edizione di Tra dove piove e non piove, a una citazione in esergo di Montale. Le chiedo perché e in che modo questa citazione, se lo è significativa.
Sì, magari la posso leggere rapidamente. La citazione è questa, da La donna barbuta. Il piacere di vivere nasce dalla ripetizione di certi gesti e di certe abitudini. Dal fatto di potersi dire rifarò quello che ho fatto e sarà pressappoco lo stesso, ma non proprio esattamente lo stesso. Nasce dal diverso nell'identico ed è uguale tanto per l'analfabeta che per il letterato. Credo ci sia qui un'indicazione che forse vale anche per Tra dove piove e non piove, laddove c'è anche tra la goccia che sta cadendo di pioggia e quella che non sta ancora cadendo un momento di sospensione dove chissà forse si può ripetere oppure si può trovare il modo di rivedere o di rilanciare qualche cosa di nuovo. Un momento privilegiato, secondo me, che, come dice Montale, è dato a tutti, è universale.
Magari una domanda più personale, e da anni, mi verrebbe da dire anche da molti anni, che si occupa dei testi di Anna Felder. Che cosa la avvicina e che cosa la porta a studiare questi testi? Si percepisce, sentendola parlare, che non si tratta soltanto di un lavoro puramente scientifico.
Sì, è vero. Io ho conosciuto i testi di Anna Felder partendo da un romanzo, Nozze Alte, che è molto criptico in realtà, è quasi in contrapposizione alla fluidità che c'è in Tra dove piove e non piove. Ma quello che mi aveva molto colpito appunto è che a una seconda lettura, una terza, il mondo si arricchiva, il mondo letterario che stava sotto i miei occhi si arricchiva enormemente, eppure attraverso poche parole, sono sempre testi molto brevi o romanzi brevi, ma da lì, dai silenzi e dalle ellissi, sono visibili molte immagini, molte storie.
Sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao.
Dopo l'incontro con Roberta De Ambrosi abbiamo incontrato Anna Felder, a cui per cominciare abbiamo sottoposto un brano in cui lei stessa parla della stesura del suo romanzo.
Ho scritto il primo libro Tra dove piove e non piove in un inverno ad Arau, in un fiato solo da dicembre a marzo. Ogni giorno, dalla mattina alla sera, con il tavolo davanti a una vetrata lunga che vedeva i profili dei tetti, la torre, il campanile ricomparsi, credo, a profilare più capitoli del libro. Di sera cambiavo posto, mi sedevo in poltrone e accendevo la lampada a rileggere senza la penna in mano, come fosse una lettura riposante, le pagine fresche. Invece, dopo pochi minuti, mi alzavo a prendere la matita, correggevo a tavolino, mi rimettevo fiduciosa in poltrona, mi rialzavo e così via, rimandando la cena, le telefonate, fino a tarda notte. Anche a letto, spenta la luce, la riaccendevo più volte a riprendere la matita in mano.
Nell'introduzione di Roberta De Ambrosi troviamo una lunga citazione in cui lei racconta il periodo intenso di redazione di Tra dove piove e non piove. Comincerei da qui, dalla genesi, dall'inizio. Come e perché un libro, nel suo caso un romanzo, si impone o diventa necessario in un certo senso e trasforma di fatto la vita dello scrittore, di uno scrittore?
Era il mio primo romanzo, era la mia prima prova di scrittura ed era un periodo felice dove la scrittura diventava sempre di più un regalo ogni giorno. La pagina bianca era come il pane bianco della mattina, fresco, e mi rallegravo la sera di sedermi in poltrona e di leggere quello che avevo scritto. E diventava sempre di più una necessità, era proprio scrivendo che nasceva questo fiume che mi portava avanti. Naturalmente la vicenda era anche un po' mia, anch'io ero nuova al mondo tedesco, dove si parla un'altra lingua, dove ci sono altre abitudini. Dunque mi sentivo vicino ai personaggi del libro e questo mi dava ancora una spinta più grande.
E poi in seguito cosa succede? Si scrive il primo romanzo, in fondo appunto anche legato ad implicazioni di vicende personali o di realtà che circonda chi scrive, e negli anni si costruisce però un'opera. Perché in che modo quest'opera allora diventa necessaria? Perché penso che la necessità sia in fondo il cuore della scrittura.
Ma si diventa naturalmente sempre più critici, adesso parlo al plurale, ma lo dico anche al singolare. Certo, il secondo romanzo, La disdetta, c'era un compito e mi accorgevo che dovevo mordere anche nelle pagine per scrivere, scartare il cestino della carta diventava sempre più importante. Ciò che nel primo romanzo era facile, era un regalo, come dicevo, nel secondo romanzo, che pure dovevo scrivere sempre di di più, ma era anche una coercizione, no? Non va bene, dovevo tagliare. Il risultato poi anche qui vale quello che dicevo prima, di sedermi e leggere la pagina, pesarla quasi in mano, sentire la misura, se sta o no, se è troppo, se ci si ripete, se è falso. E appunto ci deve essere anche un'autenticità in quello che si dice. È bello questo, naturalmente, un decantare chimicamente, far uscire veramente ciò che si vorrebbe rimanga e filtrare.
Cosa vuol dire per lei vedere ripubblicato il suo romanzo d'esordio, appunto dicevamo prima, 42, 43, 44 anni dopo? Che tipo di rapporto sente di avere con questo libro oggi, quando anche fisicamente lo gira fra le mani, questa nuova edizione?
Naturalmente non l'avrei più riletto così con attenzione come l'ho fatto adesso, perché c'era l'incombenza di un libro nuovo, quindi almeno correggere gli sbagli, i refusi, questo andava fatto. Sicuramente non l'avrei ripreso in mano o non così attentamente, no? Ma in genere non rileggo quello che ho scritto, è sempre la pagina nuova che mi interessa. Naturalmente avrei scritto un altro libro oggi, quello è di 40 anni fa, 45 anni fa anzi, e mi sono detta adesso lo lasciamo così, vale per quei suoi 45 anni. Non avessi scritto quanto ho scritto, certo avrei dimenticato tante cose, mi sono trovata davanti a quasi delle novità, non mi ricordavo più che le maestre a quelle feste portavano i guanti bianchi o cose simili, tanti dettagli cui non pensavo più, e questo ho sentito l'autenticità, e forse ho anche riconosciuto, e anche leggendo le critiche che sono state fatte adesso, ho riconosciuto dei leitmotiv che sono poi diventati sempre più importanti negli altri libri, che allora non sapevo e adesso col senno di poi, dunque, sì, l'ho letto con la patina del tempo, la vita, il tempo, l'evolversi delle cose, dei fatti e i risultati hanno continuato a scrivere il libro.
Il libro si potrebbe anche leggere come una sorta di riconoscimento, in fondo parlavo prima di Tra dove piove non piove come un piccolo classico, almeno per la Svizzera italiana, forse affiancato ad altri romanzi fondamentali per questa piccola storia letteraria come Il fondo del sacco o il primo libro di Giovanni Orelli, L'anno della valanga. Come convive la scrittrice con questo tipo di riconoscimento? Ha una certa influenza il fatto di essere comunque riconosciuti, il fatto di poter leggere 40 anni dopo un libro riedito proprio per la sua qualità letteraria e in fondo per la sua importanza all'interno di una storia letteraria?
È difficile rispondere. Sì, io ascolto volentieri cosa dicono gli altri in questo caso, come la critica che viene fuori. La mia è quella che dicevo prima, di vedere come è fuoriuscito il libro attraverso il filtro del tempo di tanti, tanti anni. Poi sono gli altri che devono pronunciarsi.
Che tipo di vicissitudini l'hanno portata, o meglio hanno portato le sue carte all'Archivio Svizzero di Letteratura? E cosa significa per un autore possedere un fondo presso un'istituzione come questa?
Questo primo libro, Tra dove piove e non piove, è nato in certi anni in cui in Svizzera succedevano certe cose, la migrazione eccetera, e mi pare che non è un affare solo privato mio, non ho scritto una storia, non ho scritto un diario mio, ma che possa davvero interessare anche altre persone e soprattutto altri tempi, con l'andare dei tempi possa dire qualcosa, e forse così anche gli altri libri, insomma, letterariamente parlando. Vedere come nasce un libro, qual è l'ambiente, quali sono le letture, le amicizie, gli scambi letterari che succedono attorno a un'opera. A me interessa, adesso sto leggendo Rami per esempio per certe necessità, e mi interessa sapere chi avesse frequentato, che cosa si dicesse allora, insomma il colore del tempo da cui è nato un libro mi pare che possa interessare, debba interessare tutti. Io sono stata insegnante per tanti tanti decenni e penso che appunto gli scolari, gli allievi debbano sapere come nasce un libro.
Trovarlo, un paese dove ci stai come in prestito in sala d'aspetto, dove non fai che aspettare il momento di partire e che poi dopo, quando è venuto il momento e sei partito e sei di nuovo al tuo paese, che torni a casa ogni sera senza mai più vedere una stazione, una valigia verde, un treno, che il tempo è passato e non sei più celibe neanche tu. Dopo, quando ti capita di pensarlo quel paese perché ti dicono adesso racconta, dopo ti viene da piangere in un'altra maniera, o magari anche da ridere, ma insomma non è più la stessa cosa, perché vedi diverso, ormai non ti vale più la pena di prendertela con quella gente, sono lontani anche loro, che avessero torto o no, è acqua passata, cosa conta ormai, è una minestra scaldata.